suo saluto, il quale adesso è, diciamo, invischiato in un trasloco di casa, quindi sono giorni abbastanza frenetici per lui. Detto ciò, io nella vita ho una laurea in storia dell'arte, quindi tento quando riesco di fare lo storico dell'arte, con tutti i pro e i contro che questo significa nel nostro paese. Un'occasione come quella di oggi sicuramente è uno dei pro, venire in un luogo come Vicoforte, io non c'ero mai stato, lo confesso, è veramente una splendida località. E diciamo quotidianamente mi preoccupo invece di più di archivi, ho una specializzazione in archivistica, mi occupo di archivi storici piuttosto che di allestimenti per musei. L'occasione di oggi è... Dica, poco, mi sente poco, per carità, adesso ci amplifichiamo, non so se è acceso, facciamo così.
No, scusate, sono io con la voce tonante, non accendo.
Ok, io ho un trascorso da guida, però la voce l'ho persa già, quindi allora... Allora, quest'oggi l'idea è quella con voi di provare così a scorrere le pagine di questo volume che trovate qui esposto, e poi dopo chi vuole può anche consultarlo, dal titolo Guida alla conservazione programmata a uso dei volontari per i beni storico-artistici. Un titolo lungo, già denso di temi. Conservazione programmata, innanzitutto. Questo libro vuole essere un manuale pratico per coloro che si trovano, diciamo così, quotidianamente in prima linea nell'ambito della promozione e valorizzazione dei beni culturali. Quindi chi come voi, magari a titolo, anzi come spesso accade a titolo volontario, dona una delle cose più preziose che abbiamo, cioè il nostro tempo, alla comunità, alla collettività, per tenere aperti luoghi solitamente magari chiusi o difficilmente accessibili. Nel vostro caso, se ho capito bene, voi operate prevalentemente in contesti ecclesiastici, giusto? Ok. Quindi presumo chiese, cappelle, monasteri, santuari ovviamente. Adesso non conosco la morfologia del vostro territorio, noi in Valle di Susa spesso ci ritroviamo a operare in territorio alpino ovviamente, quindi le nostre cappelle a volte sono arroccate, messe veramente in punti un po' impervi, e quindi la nostra presenza lì a maggior ragione assume valore e significato, a mio avviso, perché spesso e volentieri durante l'anno costituisce veramente l'unico momento, l'unica occasione di incontro tra il pubblico e l'opera. Perché, come credo sentiate anche qui da queste parti, oramai noi stiamo parlando, ci confrontiamo con un patrimonio ecclesiastico che spesso e volentieri non è più presidiato. Per dirla in soldoni, non ci sono più preti. Mediamente, non so qui, in Valle di Susa, un sacerdote ha dalle 2 alle, casi più eccezionali, 7 parrocchie. Quindi capite bene che se si deve dividere tra 3, 4, 5, 7 parrocchie e fare il prete, non ha ovviamente più tempo per tenere aperto la cappella, per valorizzare, per organizzare magari la gita, il convegno, la conferenza. E quindi ecco che deve per forza entrare in gioco un secondo attore, che è sicuramente la collettività, quello che oggi si chiama società civile, ma poi in soldoni gente disposta come voi a spendere del tempo, buona volontà per far sì che questo grande patrimonio di cui noi siamo temporanei eredi non vada del tutto perso e abbandonato. Questo manuale quindi nasce col proposito di venire incontro a questa nuova realtà sociale che è avanzata negli ultimi anni, quella del volontariato culturale, quella dei volontari nel mondo della cultura, per così tentare di aiutarli, dargli un orientamento, perché i volontari non necessariamente hanno alle spalle una formazione storico-artistica o storica, non sono addetti ai lavori nella maggior parte dei casi, e quindi bisogna sicuramente andargli incontro e dotarli di tutta quella serie di strumenti basilari, fondamentali, che possono aiutarli. Chiaramente l'invito è sempre quello di non sostituirsi mai a chi fa determinati lavori veramente per professione, per mestiere. Quindi il volontario non potrà mai sostituire un conservatore di un museo, un restauratore di qualsiasi materiale e così via. Però può essere sicuramente un valido aiuto il suo braccio destro, soprattutto nell'ambito per l'appunto della conservazione, cioè a dire nel aggiungere un paio d'occhi in più per monitorare quotidianamente con costanza quello che è lo stato conservativo, lo stato, diciamo, di vita dell'opera, del manufatto, sia esso un edificio, sia esso una scultura, un dipinto, un arredo mobile e quant'altro. Detto questo, io proverei con voi a scorrere rapidamente i contenuti di questo volumetto, che nasce con un formato estremamente agevole, appunto perché vuole essere tascabile. È una roba, noi ci siamo immaginati il volontario che se lo porta da presso e quando non sa, quando è incerto, apre alla pagina giusta. È molto pratico, è un testo molto concreto. Qui si parla anche di come si devono lavare i pavimenti, se usare lo scopettone, sì, no, come, quando, con che frequenza. Quindi a me ha ricordato la prima volta che l'ho visto un po' quei manuali anni 30 per le buone massaie, quelle cose che si facevano ai tempi del regime. Diciamo, poi non è quello lo stile, però veramente qui si parla in concreto di quei minimi interventi quotidiani legati anche alla pulizia dei luoghi che è opportuno fare e che a noi sembrano sciocchezze, dette così, come le sto dicendo io, ma che in realtà costituiscono dei tasselli fondamentali in quella buona pratica che è la prevenzione. Perché, insomma, affrontiamo subito uno dei temi scottanti. Restauro e manutenzione sono due cose diverse. Il restauro, io negli anni, a me è capitato appunto anche facendo la guida volontaria presso dei siti, di imbattermi con le nozioni più diverse di restauro. Cioè, se voi chiedete al visitatore comune che cos'è il restauro, oppure il visitatore comune che, come dire, si fa portavoce a volte di nozioni di restauro, ma sono 9 su 10 tutte sue, tutte personali, c'è molta confusione, non si capisce bene che cosa sia, e non vi deve sorprendere perché comunque è un tema specialistico. Innanzitutto a me piace ricordare che forse è uno dei pochi settori in cui il nostro paese brilla ed eccelle, quindi possiamo dirlo ad alta voce. E per restauro si intendono tutta quella gamma di interventi posti in essere da professionisti specializzati del settore per, come dire, andare a contenere il più possibile una situazione che oramai è degenerata e irreversibile. È paragonabile a una sorta di intervento chirurgico, in buona sostanza. Quindi credo che nessuno di voi, nel caso debba affrontare un intervento, pensi di rivolgersi al vicino di casa, che magari ha una grande abilità manuale ma non è medico, giusto? Ok, se avete mal di denti voi volete un dentista diplomato, presumo. Bene, questo vale anche per il restauro. Non ci si può improvvisare, non si possono fare interventi non programmati a fronte di un'analisi con la strumentazione opportuna dell'oggetto in cui oggetto proprio del restauro. Il restauro, tra l'altro, è un intervento che tiene conto delle valenze storiche, estetiche del manufatto e, quando è veramente tale, è sempre riconoscibile e reversibile. La signora Donami diceva che voi spesso operate in ambienti affrescati. Allora vi porto un esempio classico. Affreschi restaurati, spesso e volentieri, magari che mostravano delle lacune, vengono risarciti attraverso l'applicazione di malte idonee, le quali solitamente sono stese con tinte neutre. Quando la lacuna è molto grande, voi avete, diciamo, queste isole di colore neutro, stese ad un livello diverso rispetto a quello della superficie affrescata, solitamente sono più arretrate, questo per spingere in secondo piano la lacuna e dare otticamente l'impressione che l'affresco, come dire, sia appoggiato, diciamo così, su una sorta di fondale neutro. Quando invece, e quindi lì si capisce insomma cos'è successo, quando invece la lacuna è molto piccola, i restauratori risarciscono quella parte riprendendo i colori, le tonalità originarie dell'affresco e stendendole non ad affresco ma ad acquarello. Perché l'acquarello? Perché è una tecnica diversa, quindi a occhio nudo, guardando da vicino, io capisco cos'è l'uno e cos'è l'altro, quindi qual è l'affresco originale, qual è l'intervento di restauro, e l'acquarello ha la bontà di essere reversibile, con un colpo di spugna bagnato si toglie. Perché è importante che sia riconoscibile e reversibile? Il fatto che sia riconoscibile ci pone diciamo nell'ambito della legalità, altrimenti sarebbe una falsificazione. Io manipolerei in maniera impropria quell'affresco in questo caso. Reversibile. C'è sempre la speranza che i nostri nipoti un domani trovino tecniche e soluzioni più avanzate e devono poter scalzare quanto hanno fatto i loro nonni. Chiaro? Mi seguite?
Sì.
Bene, non dormite, lo so che è sabato pomeriggio, però è difficile anche per me. Però ci proviamo. Se ci sono domande, con me funziona come a scuola, si alza la mano, io mi fermo e vedo di dare una risposta intelligente. In più, questo colore d'acquarello è steso solitamente con una tecnica particolare che è il cosiddetto rigatino, cioè il restauratore si mette lì a comporre con un filo di pennello una serie di pennellate parallele le une alle altre, con un certo distacco l'una dall'altra. Questo perché? Perché da un punto di vista ravvicinato consente sempre la riconoscibilità lampante dell'intervento e a una certa distanza crea un effetto ottico tale per cui tutta la parete riacquista una buona leggibilità. Questo per darvi in concreto un esempio di che cosa voglia dire restauro, di che cosa voglia dire riconoscibilità, reversibilità. Chiaramente capite bene da soli che già un intervento di questo tipo non è cosa da volontari. Cos'è da volontari? Semmai è la segnalazione del problema, cioè di fronte a una parete che mostra magari crepe, cadute di colore, perché è attaccata da umidità o Dio solo sa cos'è successo, chi come voi quotidianamente frequenta questi luoghi può segnalare innanzitutto al proprietario del bene, nel caso il parroco, che è il legale rappresentante delle parrocchie, oppure se lavorate in un ambito museale, al conservatore del museo, al direttore, o chi ha comunque il vostro referente nel gruppo, in maniera tale che costui, che la persona deputata per legge, potrà attivare tutte quelle buone pratiche e procedure presso la soprintendenza, presso i professionisti specializzati per intervenire. Proviamo ad andare avanti. Allora, il restauro in Italia ha una storia lunga, qui tra l'altro ho scoperto avere uno degli eredi di uno dei padri del restauro italiano, Secco Suardo, che se non ricordo male era Conte Secco Suardo, bene. Quindi siamo nell'area bergamasca, siamo a fine 800, il Conte scrisse un manuale, il Conte elaborò una tecnica, proprio rimaniamo sempre nell'ambito degli affreschi, dello strappo, all'epoca veramente innovativa e ardita, e vi fa capire anche lì come il restauro sia in alcuni casi l'estrema ratio, cioè siamo arrivati a un punto tale per cui magari quella parete non si può più salvare, completamente danneggiata, e quindi l'unica cosa in quel caso che resta di fare è portarsi via la pellicola pittorica con una tecnica anche abbastanza complicata per poterla poi ricollocare su nuovi supporti. Oggi come oggi gli strappi se ne fanno pochissimi, appunto perché è l'estrema ratio, se si può evitare lo si evita, però ancora oggi quando serve ci si ricorda del buon Conte Secco Suardo e di fatto si opera quasi alla stessa maniera, le tecniche sono migliorate, i materiali sono migliorati, ma la sostanza è sempre quella. Ma dopo dal punto di vista della normativa in Italia ci si è dato, diciamo, dei parametri per operare nell'ambito della tutela, della conservazione e dei beni culturali e del paesaggio già a partire dagli anni 30, le leggi del 39, quelle che comunemente ricordano ancora tutti perché sono le leggi che parlavano delle belle arti. Se voi parlate con la gente comune, spesso, non so, quando qualcuno ristruttura casa ed è infastidito dal fatto di non poter mettere le persiane in plastica che tanto gli piacciono, ma ci sono le belle arti.